Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ich sehe la Voix d'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, XCJB.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Siamo collegati telefonicamente con Roma con il professor Angelo Gallippi. Buonasera e benvenuto in trasmissione.
Buonasera a lei e ai nostri ascoltatori.
Ecco professore, oggi con lei vogliamo riprendere il discorso intorno a un grande scienziato italiano, Alessandro Volta, anche perché lei ne ha appena redatto un libro e infatti questa intervista lei la concede in anteprima. E il libro dovrebbe uscire entro marzo in corrispondenza del 200° anniversario della morte di Alessandro Volta.
Nel 2027, quindi fra 2 anni, saranno 200 anni dalla morte di Alessandro Volta. Ora, Alessandro Volta è noto a tutti per l'invenzione della pila, è noto a tutti quelli che, avendo qualche anno, diciamo, più o meno avanzato nell'età, hanno conosciuto la banconota da 10.000 lire, perché lui era effigiato in questa banconota e dietro ci sta il tempio voltiano che poi gli è stato dedicato. A parte questo, diciamo che Volta non è molto conosciuto. Il suo nome viene associato sicuramente alla pila, ma probabilmente a nessun'altra realizzazione, altre cose oltre la pila. E per questa ragione io adesso ho scritto un libro che ha un titolo un po' singolare: Alessandro Volta, tra scienza e fede, il film della vita. Tra le altre invenzioni e tra le altre scoperte che lui ha fatto, basta citare, non so, il metano. Lui ha scoperto il metano nel 1776 nel lago di Como, quindi arrovistando con una canna tra le acque, ha visto queste bollicine che salivano su e sul pelo dell'acqua, le ha raccolte in una bottiglia e poi ha fatto degli esperimenti che appunto hanno dato luogo alle applicazioni del metano. Ma lui anche ha realizzato il condensatore. Poi ci sono aspetti ancora meno conosciuti di questi. Per esempio, uno di questi aspetti è il suo aspetto di un lato religioso, perché Volta fu catechista, proprio catechista per diversi anni, frequentava diciamo, i sacramenti, le funzioni sacre, e addirittura negli ultimi anni della vita ebbe un colloquio con Silvio Pellico, che in quell'epoca era così in dubbio di fede, in crisi religiosa, e da questi colloqui Pellico si convertì al cristianesimo. Fu una conversione non immediata, che maturò qualche anno dopo, quando lui fu messo in prigione lo Spielberg, e allora insomma in quegli anni, in decennio diciamo di prigionia, ricordò questi colloqui avuti con Silvio Pellico e si convertì al cristianesimo. Questo diciamo è stato un po' la ragione che mi ha spinto a fare questo titolo, diciamo, tra scienza e fede.
Ecco, ed Alessandro Volta aveva compiuto gli studi presso i gesuiti e senz'altro era destinato alla carriera ecclesiastica. Divenne poi invece un inventore, uno scienziato.
Esatto, sì.
E diciamo un aspetto rilevante della sua figura da mettere proprio in relazione a questi studi,
sì,
è che tutti gli appunti delle sue invenzioni sono in latino.
Sì, diciamo, lui ha scritto le prime sue due opere sono state in latino, diciamo sulla forza elettrica. Poi però, perché in latino? Perché in quegli anni il latino era ancora la lingua franca della comunità scientifica. Però proprio in quegli anni, parliamo quindi del 1780 circa, e il latino cominciava a cedere il passo al francese come lingua franca. Poi il francese a sua volta lo cedette all'inglese, tuttora è in uso nella letteratura scientifica. Però lui, oltre a scrivere in latino, che padroneggiava, leggeva tranquillamente opere scritte in latino e rispondeva anche alle lettere, eccetera. Però oltre a questo, lui ha scritto anche delle poesie. Questo pure è un altro degli aspetti poco noti che il libro cerca di evidenziare. Un altro aspetto pure così folcloristico, se vogliamo, è che lui è stato uno dei pionieri dell'alpinismo. non naturalmente un alpinismo inteso in senso moderno, cortina e vita diciamo di villeggiatura, ma alpinismo come ricerca della natura, come studio della natura, studi della pressione atmosferica, studi della salubrità dell'aria in alta montagna. Fra l'altro lui ha fatto uno strumento che si chiama eudiometro, che è stato il primo strumento per misurare proprio la quantità di ossigeno presente nell'aria e quindi per indicare poi le terapie, chiamiamole così, le procedure per migliorare questa qualità dell'aria.
Diciamo un po' come abbiamo appreso dalla precedente intervista, quando lei ci parlava del libro che ha redatto su Boscovic, che scriveva in serbo-croato.
Sì.
Leonardo da Vinci scriveva da destra verso sinistra e Alessandro Volta in latino. Insomma, molto misteriosi questi scienziati, no?
Certamente, ma in realtà Boscovic è vissuto, cioè gli ultimi anni insomma, della vita di Boscovic hanno coinciso con quelli diciamo della maturità di Volta, anche se i due non si sono conosciuti, però Volta ha studiato l'opera fondamentale di Boscovic, cioè l'opera sull'unità delle forze della natura, e l'ha commentata anche positivamente questa opera, e da questa opera ha tratto lui l'ispirazione appunto per unificare, il suo tentativo è stato questo, di unificare le forze della natura. Quali erano queste forze? Le nuove forze elettriche, quindi l'elettricità di cui lui si interessava, con quelle già note, cioè la forza di gravità, e ispirandosi proprio, come ha detto lei, a Boscovic. Naturalmente non è che lui scrivesse in latino per ragioni diciamo di segretezza, ma appunto, come dicevo prima, per farsi capire dalla comunità scientifica.
Ecco, professore, cosa abbiamo da aspettarci per il bicentenario della scomparsa di Alessandro Volta? E soprattutto mi sembra che almeno nel passato lui è stato molto considerato anche all'estero, no?
Sì, guardi, io quello che mi auguro è questo, che venga messo in rete diciamo il suo epistolario e le sue opere, che sono diciamo una quantità enorme di scritti, fra lettere appunto e opere scientifiche, che attualmente curiosamente possiamo dire non si trovano in rete. Esiste una edizione nazionale appunto della corrispondenza e delle sue opere, ma su CD-ROM, quindi un attrezzo che ormai è anche difficile poter utilizzare, perché ormai i computer sono quasi tutti privi del lettore CD-ROM, però comunque è esaurito anche questo, anche questa edizione digitale. Quindi io mi auguro che in occasione del bicentenario della morte venga perlomeno resa pubblica tutta la sua vasta produzione letteraria, e naturalmente ci saranno anche, penso, delle manifestazioni. Ci sono state recentemente anche per San Francesco, 800 anni dalla morte, e quindi hanno fatto anche degli spot televisivi, quindi insomma mi penso che sicuramente faranno delle manifestazioni. E all'estero non lo so, guardi, può essere pure che all'estero siano ancora più esperti di noi sulla vita e sulle opere di Volta.
Ecco, anche Einstein mi sembra abbia parlato di Alessandro Volta, vero?
Sì, Einstein ha definito la villa di Volta come un'invenzione fondamentale che ha rivoluzionato appunto la tecnologia, e questo è vero, perché diciamo oggi noi tutti abbiamo sicuramente almeno una batteria in tasca o diciamo presso nei vestiti, perché se abbiamo un telecomando, se abbiamo un telefonino o se abbiamo qualcuno, il pacemaker o tante altre diciamo tanti altri dispositivi, funzionano solamente in base alla batteria, oppure anche all'accumulatore, che è un derivato che sta in tutte le automobili e in tutti i veicoli. Quindi è veramente stata una rivoluzione epocale questa qui.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Professore, cosa possiamo dire circa il comitato scientifico per le celebrazioni?
No, è stato stabilito un comitato scientifico ed è in funzione, e ne fanno parte due premi Nobel, fra i quali il nostro Giorgio Parisi. So che stanno facendo anche delle iniziative che un po' alla volta verranno magari verso diciamo, i mesi precedenti, immediatamente precedenti all'anniversario, verranno senz'altro rese pubbliche queste iniziative.
Ecco, diciamo che noi entriamo nel periodo natalizio. Io ricordo che in quel periodo da ragazzino facevo un sacco di giochi vecchietti con le pile, con le batterie, sì, facevamo sì. anche degli esperimenti ricordando la figura di Alessandro sì. Volta, ma soprattutto sì. il periodo natalizio è anche un periodo di strenne natalizie, no? E come non poter ricordare i numerosi sì. libri che lei, professor Gallippi, ha scritto. Lei in passato ha scritto, si è occupato soprattutto di informatica, poi sì. Più di recente ha scritto di Mattarella, ha scritto su Boscovic, appunto. Ecco, come stanno andando i suoi libri, professore?
Beh, ho visto che c'è una certa, diciamo, curiosità su questi argomenti che lei ha citato. Aggiungerei anche l'ultimo che ho scritto sul cardinale Zuppi, se ne parla molto in questi giorni, di Mattarella se ne parla poi in tutti i giorni. In generale io ho notato che in Italia la divulgazione scientifica è un po' la cenerentola, forse, del ramo editoriale. Invece, secondo me, andrebbe potenziato questo aspetto, perché, diciamo, gli inglesi sono molto bravi, ma non solo, aggiungerei, non solamente i libri, ma anche i film. Ci sono, diciamo, dei film su Nash, dei film sulla bomba atomica, no? Oppenheimer, che, diciamo, mettono in evidenza la grandezza degli scienziati responsabili di queste invenzioni.
Beh, diciamo che in Italia già si legge poco per gli abituali argomenti di cultura
sì.
e si legge anche meno di cultura scientifica.
Assolutamente. E sa, noi siamo in Italia ancora un po' reduci dalla querelle che c'è stata fra, diciamo, l'aspetto scientifico e l'aspetto filosofico, in cui addirittura, insomma, la scienza veniva messa un pochino in secondo piano rispetto alle discipline umanistiche, quindi alla filosofia, e per cui siamo un po' erediti ancora di questi pregiudizi, e quindi non abbiamo quella conoscenza e quella curiosità scientifica che magari hanno i nostri amici e i nostri colleghi all'estero.
E viceversa, vedo che invece d'oltreoceano arrivano delle riviste che poi sono tradotte in italiano, sì. tipo il National Geographic e Focus, no? sì. che spesso si occupano di questi argomenti.
Sì, sì, beh, noi, diciamo, in Italia viene tradotto Le Scienze, che è appunto l'edizione italiana dello Scientific American, però io le potrei citare l'esempio di Technology Review, diciamo, di statunitense, che prima in Italia veniva stampata in formato cartaceo, quindi disponibile, poi è stata messa solamente su web, quindi formato digitale, e adesso invece non esiste neanche su web, quindi vede, questo purtroppo è una nota dolente, questo aspetto della divulgazione scientifica.
Ecco, quindi, professor Gallippi, il suo libro su Alessandro Volta uscirà il prossimo marzo. Come ha impostato questo libro?
Allora, ho cercato di rendere la narrazione della vita e delle opere di Volta accessibili al più ampio pubblico possibile, e per questa finalità ho pensato di trasformare, diciamo così, il libro, una narrazione normale, in una scenografia di un film. Una scenografia che viene realizzata da tre ragazzi appena maturati, appena passati alla maturità, che loro presentano a due professoresse esperte, una di storia della scienza e una di biblioteconomia. E quindi, presentando questa, diciamo, questa scenografia, ognuno può intervenire, diciamo, dei cinque partecipanti, dicendo le proprie, proprie interpretazioni, le proprie osservazioni, suggerimenti di miglioramenti, eccetera. Quindi ho cercato di rendere più, come dire, insomma, leggera, no, una materia che, quando si va a parlare di argomenti tecnici, è sicuramente impegnativa.
Quindi, professor Gallippi, il suo libro su Alessandro Volta è ricco di aneddoti, no?
Ecco, un altro aspetto poco conosciuto di Volta è che lui è stato membro di ben 23 tra accademie e società scientifiche del suo tempo, e naturalmente non parlo solamente di società italiane o accademie italiane, ma per esempio c'era la Royal Society di Londra, c'era l'Accademia di San Pietroburgo, c'era l'Académie Française, quindi poi, ecco, un altro aspetto degno di nota è che Volta incontrò Napoleone varie volte, e Napoleone rimase talmente entusiasta, diciamo, di questo scienziato italiano, che gli conferì una medaglia d'oro, poi lo fece senatore, poi lo fece conte, poi gli dette la Legion d'honneur, la Legione d'onore francese, e poi la corona ferrea, praticamente tutte le onorificenze che poteva dargli.
Fino a quando arrivò anche ad essere senatore del Regno d'Italia, no?
Sì, senatore, lui fu fatto senatore del Regno d'Italia, e era una nomina elettiva, ovviamente non era, diciamo, veniva nominato, però anche lì fu importante, perché il Senato poi decretò il passaggio alla nuova amministrazione del Regno d'Italia, e quindi anche lui dette il suo contributo. Poi ebbe anche piccole disavventure, ebbe un'avventura amorosa, questo pure è un aspetto poco conosciuto, per una cantante opera. E quello fu un amore, Marianna Paris si chiamava questa signora, quello fu un amore travolgente, però naturalmente, come spesso succede, anche contrastato, perché naturalmente, diciamo, era figlio di una contessa, poi fu fatto conto lui stesso, quindi era visto con sospetto, comunque un nobile avesse delle relazioni con una cantante d'opera che era vista poco più di una cortigiana, insomma, a quel livello lì. E quindi suo fratello arcidiacono Luigi, e fu estremamente duro nei suoi confronti, gli impedì a tutti i costi di questo matrimonio, e addirittura una volta scrisse una lettera all'imperatore chiedendo aiuto, però non lo ebbe, e quindi ripiegò poi sulla moglie successivamente, che fu Teresa Pellegrini, e la quale gli assicurò una vita tranquilla. Là lui disse anche nelle lettere che non aveva per lei una vera passione, ma si è dovuto, parliamo dei 50 anni, aveva 50 anni in questo periodo, e si è dovuto, come dire, adattare alle circostanze e alla mentalità dell'epoca.
Ecco, professor Gallippi, lei ha scavato perfino nella vita privata di Alessandro Volta, quindi ciò avveniva prima del matrimonio.
Prima del matrimonio lui diciamo conobbe questa cantante e se ne invaghì, parliamo del 1789, proprio nel momento in cui capita la rivoluzione francese, per lui capita questa rivoluzione, diciamo, sentimentale. Per 3 anni abbondanti lui ha cercato in tutti i modi di vincere le resistenze dei pregiudizi del suo ambiente, però poi alla fine ha dovuto desistere e quindi ripiegare su questa moglie che gli viene sempre proprio dal fratello arcidiacono Luigi, il quale gliela propone dopo aver fatto un attento esame delle doti disponibili presso le varie pretendenti, perché aveva molte pretendenti. In volta era una persona, come dire, di brio, una persona che sapeva tenere d'essa la conversazione nei salotti, maestro di calembour, maestro di giochi di parole, quindi era apprezzato. E poi naturalmente aveva anche una buona rendita, perché la sua famiglia aveva 4 abitazioni, lui era professore universitario, ha fatto la carriera prima professore di liceo e poi professore universitario in soli 3 anni e senza essere laureato, quindi lui ha fatto tutto quanto da solo, ha studiato da solo, da autodidatta, è arrivato appunto prima a essere professore di fisica nel liceo di Como e dopo soli 3 anni dal liceo è stato nominato professore all'università senza concorso, sempre per virtù quelle lettere, quelle opere in latino che io avevo citato all'inizio, cioè quelle sono state, diciamo, il suo passaporto per l'insegnamento.
Professor Gallippi, allora grazie per essere stato nella nostra trasmissione, spero di sentirla quanto prima.
Io ringrazio lei e spero anch'io di poterci risentire presto e fare gli auguri magari di persona.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
La tecnologia della Formula 1 è stata adattata per migliorare la velocità del Wi-Fi sui treni nel Regno Unito. Un progetto pilota della Great Western Railway utilizzerà un sistema ibrido che combina segnali da ripetitori di telefonia mobile e satelliti in orbita terrestre bassa. Questo progetto, sviluppato da Motion Applied con l'ente dei trasporti Peninsula Transport, mira a fornire Wi-Fi più veloce e affidabile a bordo dei treni Intercity Express, a partire da metà novembre per 60 giorni. Il Regno Unito è attualmente in una posizione bassa per la velocità del Wi-Fi sui treni, a confronto con altri paesi. Nick Fry, presidente di Motion Applied, ha sottolineato che i problemi di connessione su treni in movimento ricordano le sfide delle auto di Formula 1. Con questa tecnologia, i treni potranno passare facilmente da reti terrestri a satelliti per mantenere la connessione. Il Dipartimento dei Trasporti ha allocato 41 milioni di sterline per migliorare la connettività su tutti i treni principali entro il 2030. Il progetto è visto come un importante passo avanti nella modernizzazione delle infrastrutture di trasporto, non solo per il Wi-Fi passeggeri, ma anche per la creazione di una nuova dorsale digitale. Inoltre, la Southwestern Railway ha lanciato un proprio servizio Wi-Fi ultra veloce utilizzando antenne lungo i binari. Secondo i dati del report atomico dedicato allo stato della tecnologia, il tech europeo vale 4.000 miliardi di dollari, il 15% del PIL. Tuttavia, sono in deciso calo gli investimenti in Italia, che passano da 1,3 miliardi del 2024 ai 758 milioni stimati per il 2025, a discapito di una flessione del 40%, però, aumenta l'ottimismo nel nostro paese. Il 56% degli intervistati si è dichiarato più fiducioso sul futuro della tecnologia europea rispetto al 2024. In crescita per l'Italia anche le principali aziende del settore, detto unicorni, che passano da 8 a 9. Namirial si aggiunge agli 8 dello scorso anno, Bending Spoons, Domin, Tecnoprobe, Tatatu, Multiply Group, ScalaPay, Satispay e Kong. Ecco una fotografia dall'undicesimo rapporto del Fondo di Investimento Atomico sullo stato della tecnologia in Europa appena pubblicato. Secondo l'indagine condotta dal rapporto, non c'è mai stato un momento migliore per essere un imprenditore tecnologico. Il vecchio continente ha il talento per farlo. L'Europa conta quasi 40.000 aziende tecnologiche finanziate, rispetto alle 13.000 del 2016. Tuttavia, le lacune strutturali implicano che stia potenzialmente lasciando sul tavolo migliaia di miliardi di PIL futuro non realizzato. Colmare queste lacune e accelerare la curva di crescita europea non è solo un imperativo economico, ma determinerà la capacità dell'Europa di definire il futuro alle nostre condizioni. Il rapporto 2025 traccia una coraggiosa tabella di marcia per l'azione e un appello a mobilitarsi per dare impulso al comparto affinché anche l'Europa abbia la sua prima azienda da 1.000 miliardi di euro. Vengono individuate 4 ambizioni chiave: risolvere gli attriti, supportare i talenti, finanziare il futuro e sviluppare la cultura del rischio che definiranno il successo dell'Europa, ed è introdotta una scheda di valutazione per monitorare i progressi. Il rapporto sottolinea la necessità che l'Europa recuperi l'indipendenza tecnologica. Infatti, nello studio emerge che il bacino di talenti europeo è cresciuto del 4%, raggiungendo i 4,6 milioni nell'ultimo anno. La regione è alla pari con gli Stati Uniti e l'Asia in termini di creazione di startup a livello globale e continua a beneficiare dei flussi di talenti internazionali. Mentre l'81% dei fondatori europei di aziende di intelligenza artificiale rimane in Europa, rispetto al 74% del 2016. Il rapporto non sottolinea il problema della fuga di cervelli. Ma circa il 18% delle aziende tecnologiche in fase di seeding fondate in Europa ha sede al di fuori dei confini del continente. Ma questa percentuale sale a circa il 30% con il Series C e oltre. E i fondatori europei scelgono sempre più spesso di costruire negli Stati Uniti, fino al 18% dal 9% di 10 anni fa. Daniel Thomas della pagina tech della BBC propone un editoriale sull'intelligenza artificiale. Eccone una sintesi. L'intelligenza artificiale sta avendo un grande impatto sulla musica. La band sintetica Velvet Sundown ha raggiunto milioni di streaming, mentre la canzone Walk My Walk è diventata popolare, anche se criticata come poco sincera e generata da AI. Allo stesso modo, Ksenia Monet, un'artista virtuale R&B creata con AI, ha firmato un contratto discografico di 3 milioni di dollari. Grandi artisti come Paul McCartney e Dua Lipa hanno espresso preoccupazioni su come l'intelligenza artificiale possa minacciare la carriera dei musicisti. Le etichette musicali, come Sony e Universal, stanno cercando di stabilire accordi per utilizzare il lavoro degli artisti per addestrare sistemi AI. Secondo Mark Mulligan di Media Research, l'industria deve muoversi rapidamente, poiché l'intelligenza artificiale sta creando musica abbastanza buona per playlist di sottofondo. Questo potrebbe portare le etichette a creare proprie etichette basate su AI in futuro. Un'azienda di intelligenza artificiale chiamata Anthropic ha dichiarato che hacker sostenuti dal governo cinese hanno utilizzato il loro chatbot, Claude, per condurre attacchi informatici automatizzati contro circa 30 organizzazioni nel mondo. Gli hacker hanno ingannato il chatbot facendogli svolgere compiti automatizzati sotto il pretesto di una ricerca sulla sicurezza informatica. Anthropic ha definito questa operazione come la prima campagna di spionaggio informatico orchestrata dall'intelligenza artificiale. Ma alcuni esperti mettono in dubbio l'accuratezza di questa affermazione e chiedono prove concrete. Anthropic ha rilevato i tentativi di hacking a metà settembre, sottolineando che gli hacker si sono spacciati per professionisti della sicurezza informatica e hanno dato al chatbot piccoli incarichi che, in unione, hanno creato una campagna sofisticata. L'azienda ritiene di avere elevata fiducia nell'identificare gli attaccanti come sostenitori statali della Cina, anche se non ha fornito dettagli specifici sui target. Gli hacker avrebbero anche utilizzato Claude per programmare un software che ha permesso loro di violare vari sistemi e raccogliere dati sensibili. Anthropic ha bloccato ulteriori utilizzi del chatbot da parte degli hacker e ha informato le aziende e le forze dell'ordine coinvolte. Tuttavia, alcuni esperti, come Martin Zujek di Bitdefender, hanno espresso preoccupazione per la mancanza di prove verificabili e hanno sottolineato l'importanza di strumenti di intelligenza artificiale sia per l'attacco che per la difesa. Anche se ci sono preoccupazioni per l'uso dell'intelligenza artificiale negli cyberattacchi, esperti di Google hanno trovato che questi attacchi sono ancora in fase sperimentale e non molto efficaci. Anthropic ha infine riconosciuto che il suo chatbot ha commesso errori, come la creazione di false credenziali, ostacolando l'efficacia degli attacchi completamente autonomi. Troverete il testo di queste notizie sul sito www.radiomagazine.net. Grazie per l'ascolto.
Siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.